Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
Buon pomeriggio a tutti e ben trovati all'ascolto di Orizzonti Multimediali. Siamo pronti con la puntata consueta del mese, come sempre il secondo mercoledì del mese ormai da diverso tempo. Prima di cominciare però e di passare il timone al capitano Marino Attini, io voglio ricordare le modalità per ascoltarci, e quindi una delle modalità è sicuramente quella del canale di Facebook, dove sta andando in diretta anche in questo momento il video, e potete non solamente quindi commentare sotto il video, ma potete anche condividere il video in modo tale che anche i vostri contatti possono ascoltare la nostra trasmissione. E ciao Benedetto, vedo che saluti Renzo, Hubert e Marino. Va bene, così Hubert non c'è oggi, c'è Marino, però dopo te lo salutiamo. Potete ascoltarci anche tramite il sito dell'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, alla voce Ascolta Radio, oppure attraverso l'applicazione di / Radio Web, che potete scaricare, va bene sia per sistema iOS che Android, e naturalmente si chiama / Radio Web di Erasmo di Donato, dove trovate anche i link direttamente sulla pagina Facebook, oppure sul canale YouTube, dove carichiamo tutti i contenuti più importanti delle nostre trasmissioni. E il numero WhatsApp al quale potete scrivere se avete delle domande, se volete interagire con noi, è 371 38 94 496, ve lo ripeto, 371 38 94 496. Altrimenti c'è un'email che è diretta@wc.it, oppure potete andare sul form, dove potete scrivere il vostro nome e fare quindi la vostra domanda sul form sempre del sito dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti. Per me quelle competenze tecnologiche finiscono qui. C'è anche Alexa, scusate che non ho detto, che è il nostro cavallo di battaglia. Basta dire ascolta / Radio Web, apri / Radio Web, e noi saremo nelle vostre case ovunque voi ci vogliate portare. Dicevo, per me finisce qui tutta la parte tecnologica che ho acquisito e che conosco. Passo invece il timone a Marino Attini, che sta molto molto più avanti, ha un sacco di cose da dirci. Buon pomeriggio Marino.
Ciao Chiara, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori, alla regia, agli amici che sono collegati. E quindi direi che la tua parte tecnologica è importantissima, perché senza quella, ragazzi miei, non saremmo qui a fare questo programma da tanti anni. E soprattutto con il valido supporto dei nostri tecnici dietro al vetro.
Max regia. Alessio, che salutiamo naturalmente.
Max Alessio, salutiamoli come sempre, super. Una puntata di Orizzonti Multimediali che è così un po' più estiva, finalmente è arrivato un po' di caldo, è arrivato il sole, quindi siamo contenti. Speriamo che il caldo non esageri, però per adesso insomma ci siamo abbastanza. Una puntata in cui racconteremo un po' di un evento importante, per cui vi prego di rimanere collegati, perché ci sarà una novità assolutamente di rilievo per quanto riguarda, diciamo, l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti e la tecnologia connessa. Poi abbiamo invece i nostri appuntamenti classici con Focus Accessibilità. Oggi Roberto Scano non sarà in diretta con noi, ma ha lasciato un registrato che ascolteremo, anche perché è molto importante. E poi avremo la nostra Vivere in Casa Smart con Caterina, che naturalmente ringraziamo fin da subito, e la faremo parlare molto velocemente per prima. Faremo gli onori di casa, giustamente, e la cavalleria alla nostra Caterina. Rocco, che è sempre al mio fianco per tutto quello che appunto riguarda questo programma e anche l'altra rubrica di approfondimento, che è High Tech. E quindi io direi che, come da tradizione, possiamo ascoltarci il nostro classico ICT News.
ICT News, tecnologie al nostro servizio. ICT News di giugno.
Carissimi amici, oggi siamo noi a farvi una domanda. Lo sapevate che i druidi di Stonehenge sapevano già che Orizzonti Multimediali è la vetrina mega galattica più longeva e fantastica dell'universo radiofonico? No? Ma come no? Allora aprite bene le orecchie che ora lo scoprirete. Pillole tecnologiche, serrature smart, libro parlato, news high tech, le nostre rubriche, vivere in casa smart, focus accessibilità. Eccolo qui, signore e signori, il sommario è servito. È ora di entrare nel dettaglio delle news incredibili, strabilianti, ma soprattutto uniche, diffidate dalle imitazioni. Le pillole tecnologiche in grado di scioccare gli ascoltatori non sono compresse che fanno le radiografie, ma il meglio delle notizie tecnologiche del web e non solo, che ogni mese scandagliamo per voi. Libro parlato. È ormai sulla bocca di tutti la bellissima novità del libro parlato che finalmente ha lanciato la sua applicazione anche per i sistemi Android, ma per ulteriori dettagli abbiamo in diretta chi ha lavorato per questa fantastica novità. Serrature smart. Eccola, è arrivata la SwitchBot Lock Ultra Hub Mini Vision Combo, prima serratura retrofit con riconoscimento facciale 3D, che facilita ancor di più la gestione di una casa smart e facile da gestire. Oggi ne parleremo nel dettaglio. News, ancora moltissime incredibili news che Marino e non solo vi porteranno in diretta per stupirvi e aggiornarvi su tante novità fantastiche. Vivere in casa smart. Eccola la nostra rubrica dove i nostri amici soci ci invitano a casa loro per far conoscere le innovazioni smart che hanno in casa. Oggi Caterina ci presenterà il nuovissimo robottino di iRobot Roomba 505 che finalmente sta arrivando sui vari store. Ma siamo noi a recensirlo prima di tutti. Focus accessibilità. Il conto alla rovescia sta per scadere. L'accessibilità non è più un miraggio. O grande Giove. Che dirà il nostro Roberto Scano? Il nostro super esperto che il mondo ci invidia.
Mitico!
Tu!
Oggi questa ICT News è davvero super fantastica. Dai, nel dare la parola agli altrettanto mitici Chiara e Marino, così splendidi e abbronzati, mi congedo con un pensiero all'estate che sta arrivando. Non c'è che una stagione. L'estate. Tanto bella che le altre le girano attorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla. Ennio Flaiano dal film Le pagine della nostra vita. Alexa, alza il volume, che si comincia!
Che poeta!
Eccezionale davvero, ma eccezionale anche la voce,
il nostro
attore, bravissimo davvero ci mette
Edoardo Camponesi veramente... che ringraziamo per
davvero, cioè veste il nostro ICT News in maniera egregia, quindi tanto di cappello. Allora incominciamo la nostra passeggiata in queste notizie del Orizzonti Multimediali di giugno 2025 e iniziamo con una delle nostre rubriche più gettonate, ossia vivere in casa smart. Ricordo, porta i microfoni sempre uno dei nostri soci, un protagonista, diciamo, che utilizza nella sua vita quotidiana e che ci presenta qualcosa di domotico, qualcosa di utile, qualcosa di pratico. In questo caso abbiamo con noi Caterina, che salutiamo. Ciao Caterina, ben arrivata con noi.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Eccola qua.
Ciao Caterina, buon pomeriggio. Ciao. Sì, sono qui, ciao a tutti.
E allora per prima cosa io e Rocco volevamo farti gli auguri perché sappiamo che 10 giorni fa c'è stato un bellissimo evento.
Grazie mille, grazie.
Caterina, grazie. Matrimonio, grazie. Il matrimonio di Caterina.
Auguri.
Ecco,
grazie mille a tutti.
Tanti cari auguri, grazie. Di essere con noi. E giustamente ti sei sposata e hai detto: prima cosa che devo fare, devo rendere la casa il più possibile tecnologica, così il marito sarà contento e io farò bella figura, giusto?
Certo.
Bene. E allora che cosa ci racconti? Anzi, passo il microfono a Rocco, che è l'uomo domotico per eccellenza, per presentare questa nuova versione del Roomba, che mi interessa anche a me perché anch'io ce l'ho a casa in una versione più vecchia. Non si sa mai che l'appetito viene mangiando, chissà. Ascoltiamo.
Sì, dici. Allora, ciao Caterina, buonasera.
Buonasera.
So che hai preso, diciamo, in anteprima questo nuovo modello di iRobot Roomba.
Sì.
il 505 Combo
Sì.
Plus. E parlacene un po', descrivicelo com'è.
Allora, diciamo è composto sia dalla base, diciamo dove lui si va comunque a ricaricare, e il robot in sé comunque è rotondo, diciamo che è fatto per tipo il filtro è sopra, diciamo un modo per aprirlo da sopra per dove comunque trovi il filtro. Comunque è tondo, ha una spazzola laterale, un rullo invece della parte diciamo di sotto. La base invece di ricarica è composta dal serbatoio comunque dello sporco e poi un po' più su ci sono le due vaschette dell'acqua pulita e dell'acqua sporca.
Quindi diciamo che la prima novità è che questo robot lava.
Sì, lava e aspira, puoi decidere se lavare e aspirare contemporaneamente oppure fare anche le due cose separate, oppure farlo solo aspirare, insomma, puoi decidere proprio in maniera autonoma come gestirlo.
Che tecnologie usa per lavare? Che sistema?
Allora, lui ha due moci sotto, infatti mi è sfuggito prima di dirlo, a parte il rullo che serve per aspirare, ha due moci che ruotano, e quindi nel momento in cui lui lava, bagna i moci nella basetta, uscendo poi dalla basetta, quindi andando verso comunque l'appartamento, spostandosi, muove questi moci e quindi lava anche il pavimento.
Questo mi pare che questo modello c'ha il braccio che si allunga pure verso il battiscopo, giusto?
Sì, lui si allunga e anche i moci si allungano, comunque vanno verso gli angoli.
E quindi è più efficace rispetto al che
Sì.
tu hai anche la possibilità di fare un confronto, perché hai
Sì,
un
perché il
modello
980, che comunque sono passati ormai tanti anni, non ricordo se l'ho preso nel 2018 più o meno, quindi sono passati tantissimi anni ormai da quando ho acquistato il modello vecchio e l'ho utilizzato comunque per tutti questi anni e non ha mai dato problemi, però i confronti, giustamente la tecnologia nel frattempo è andata avanti, ma di tanto, diciamo comunque quello vecchio aspirava solo e non aveva l'autosvuotamento, quindi dovevi tu ogni volta manualmente svuotare il serbatoio ed era comunque molto molto più rumoroso. Io posso fare il confronto giustamente tra questi due modelli e a livello anche di rumore e quindi di fastidio in casa era veramente eccessivo, invece questo nuovo quasi che non ti accorgi di averlo.
Ottimo. E a livello di pulizia invece, effettivamente, a parte il fatto che lava pure, ti
Sì,
risulta che...
no, è efficace, è davvero efficace, aspira tranquillamente, quindi è davvero efficace, sì. Sì,
Questo ha anche la mappatura laser, quindi lì puoi indicare dove
sì.
andare a pulire.
Li puoi indicare dove andare a pulire, quindi ti crei la mappa, la prima volta diciamo che lo fai partire nell'appartamento, gli fai creare la mappa, gli fai conoscere la casa e poi lui, insomma, conoscendo la casa, puoi anche decidere di farlo aspirare o a lavare solo in un determinato punto piuttosto che fargli fare l'intero appartamento.
Mi dicevi l'altro giorno che c'è anche un'altra novità che è sull'applicazione.
Sì, vabbè, la questione dei pulsanti, ho scoperto che, anche se già c'era, però io venendo da un modello più vecchio, non lo sapevo, si possono anche bloccare i pulsanti sul robottino stesso, quindi per chi ha dei bambini a casa, per evitare proprio che viene manomesso, diciamo, anche da qualcuno. Infatti a me mi è capitato già di usarla questa funzione. C'erano dei bambini a casa, quindi ho bloccato i pulsanti e questa cosa io non la conoscevo.
In merito all'applicazione, invece, che è un'applicazione totalmente
Sì,
nuova.
allora l'applicazione è un'applicazione totalmente nuova, è nata proprio da poco. Infatti, io sull'altro robot 980, che comunque per ora ce l'ho ancora, ha un'applicazione diversa. Invece, per questi nuovi robot che hanno lanciato sul mercato adesso, l'applicazione ne hanno creato, diciamo, totalmente una nuova, che è molto molto accessibile, quindi non si crea, cioè soprattutto con il voiceover, io l'ho usato tranquillamente, non dà assolutamente nessun tipo di problema. Diciamo che andrà un po' migliorata nel tempo, però penso che comunque loro man mano lavorano per migliorarle, ma non per l'accessibilità, è solo per una questione di praticità, per far partire comunque il robot, per decidere se farlo lavare o aspirare, è un po' macchinoso la prassi, diciamo, ecco, da fare, però sicuramente è in miglioramento.
Ok, quindi difetti? diciamo pure i
No,
difetti.
difetti ad ora no, a parte questa cosa dell'app che spero migliorino un po', difetti ad ora non ne ho trovati, io l'ho testato un po' ad ora, difetti no.
Qualche
Tra
difetto
l'altro ho
dovrà
anche una
averlo.
lucina. Sì, no, è
Nessuno è perfetto,
comodissimo.
dico, quindi qualche
Sì,
difetto
no,
dovrà averlo.
infatti. Infatti, sì. Beh,
Io faccio la domanda numero uno. Quanto costa?
allora, io l'ho pagato 699, ma ho visto anche che ora, qualche giorno fa, se non sbaglio, l'ho visto anche a 599.
Beh,
Comunque è un prezzo
diciamo,
molto accessibile perché ci
sì, è
sono altri.
onesto, diciamo, per questo
Ecco,
tipo di.
infatti questa è proprio una sorpresa perché allineandoci a quelli che erano i prezzi degli iRobot, io per esempio ho il Pixel
Infatti.
7 che soltanto aspira e non lava, e all'epoca costava sui 700 euro, insomma, cioè quindi
Sì.
parliamo di un paio
Sì.
di anni fa, no? Quindi c'è stato anche un abbattimento, diciamo, del prezzo e un miglioramento tanto delle qualità, e soprattutto. Io apprezzo su questi nuovi modelli il fatto che i dB sono scesi, per cui uno, mentre anche sta facendo altre cose in casa, può lasciare tranquillamente che il robot giri per casa e faccia le sue cose senza essere disturbato ulteriormente nelle attività che uno svolge, insomma.
Sì, infatti, sì.
Ovviamente la compatibilità con Alexa è garantita, come tutta la linea
Sì, sì.
dei robot, quindi abbiamo un'ulteriore modalità di utilizzo senza doverci muovere con i pulsanti o con l'applicazione, e quindi
Sì.
direi che, insomma, se gli devi dare un voto, che voto diamo?
Da 1 a 10 darei un 9.
Ah, beh, insomma, 9,
Oh,
buon
ottimo.
voto. Caspita, insomma, bene, bene, bene.
Sì. Vabbè, poi con il tempo si vedrà, ovviamente, però per
Beh,
ora,
certo.
comunque che è già da un po' che l'ho.
Da quanto tempo lo stai usando?
Non ricordo con precisione, ma più o meno 3 settimane, più o meno.
3 settimane. Bene, bene, dai. Da prima del matrimonio, insomma.
Sì, mi sono
Prima
anticipata.
hai collaudato il robot e dopo
Sì,
hai
sì.
deciso di sposarti. Bene,
Sì, mi sono
bene.
anticipata.
Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Bene, Caterina, ti ringraziamo. Non so se Rocco ha qualche altra curiosità da chiederti.
No, no,
No,
grazie. La
bene.
ringrazio tanto per la disponibilità perché so che è molto impegnata. Comunque, grazie mille.
Grazie a voi, è la prima
Grazie.
volta che faccio un'esperienza in radio, quindi grazie a voi per avermi dato questa occasione di fare questa esperienza.
Un piacere. Bene, ciao Caterina, tanti
Ciao,
auguri ancora.
facci
Ciao.
sapere se
Ciao
trovi un difetto.
Va bene,
Tu
va
sei già
bene.
pronta, eh? Tu sei
No,
già pronta a
voglio
sposare
sapere,
Chiara,
voglio
eh?
sapere,
E beh,
perché
è
insomma,
importante anche
se no ce lo
sapere appunto
sposiamo,
di.
insomma. Se no ha scelto bene, sposa, prima se l'è preso quello, poi si è sposata. Se quello è senza difetti, se le si tiene quello senza difetti, ecco, questo è il bello. Buon proseguimento, scherzi a
Grazie, buona
parte,
serata a
ciao.
tutti. Ciao,
Grazie.
ciao.
Allora,
Allora,
dopo
sì,
che
posso
simpatica,
aggiungere solo un dettaglio?
certo, vai, vai.
Allora, a parte che sul nostro sito ci sarà l'articolo che ho scritto su tutta la gamma dei robot, perché iRobot praticamente non ha lanciato solo questo diciamo che è il top di gamma di quelli che lavano e aspirano, ma sono altri quattro, quindi andatevi a leggere l'articolo, non so se l'hanno già messo online, ma sarà nei prossimi giorni online sicuramente.
Invat.info, ricordiamo anche
Sì,
il sito di
invat.info.
no? Che è il nostro sito di Invat, che è appunto l'Istituto Nazionale di Valutazione, Ausili e Tecnologie, che cura direttamente questa nostra rubrica ormai che va avanti da tanti anni. Noi siamo tutti appassionatissimi di tecnologia, non so se si capisce, al di là del sottoscritto e di Rocco, ma anche tutti questi amici che si collegano e che ci danno testimonianza, e poi tutto lo staff dell'Invat col quale stiamo facendo delle cose molto belle. E a proposito di questo, approfitto a questo punto per rubarvi 5 minuti, ma rubati bene, perché diciamo io sulla base della passione della tecnologia ho voluto proporre un progetto che è stato approvato all'unanimità dalla direzione nazionale. Che adesso, grazie a un gruppo di lavoro, siamo in 10 persone e ringrazio tutti quelli che collaborano nel gruppo di lavoro. Abbiamo messo in piedi un evento che in precedenza non c'era mai stato, da quanto io sappia. Ossia, noi facciamo un meeting a settembre, nel quale riuniamo un po', non solo tutte le aziende che hanno collaborato con noi, tutti gli enti che collaborano con noi, perché ricordiamo che noi facciamo rete tutti assieme, l'Unione Italiana Ciechi, dove io coordino il gruppo di lavoro 4, l'INVAT, l'IRIFOR, lo IURA e tutte queste realtà che ruotano attorno all'Unione Italiana Ciechi, naturalmente hanno prodotto dei risultati e delle realtà che è giusto portare a conoscenza. E proprio per questo faremo questo evento che si chiama, ve lo dico in anteprima, UIC Technology Tech for All 2025, un po' dal motto Design for All, noi abbiamo coniato Tech for All, proprio per portare a conoscenza tutto quello che sono stati gli studi, gli sviluppi fatti in ambito tecnologico in questi anni. È un'occasione unica per scoprire appunto come le scienze e le tecnologie possono aiutarci nel vivere quotidiano con la ricerca e sviluppo appunto che tutti questi enti assieme portano avanti in sinergia soprattutto con istituzioni, università, prestigiosi brand internazionali. Insomma, una vetrina che porterà in rassegna presente e futuro con importanti novità. L'evento si svolgerà il giorno 12 e 13 settembre, in particolare venerdì 12 settembre pomeriggio e tutta la giornata del 13 settembre, sabato 13 settembre, verrà condotto da me come moderatore e poi ci saranno tantissimi interventi, mi coadiuveranno anche comunque la conduzione anche altri, Angelo Camodeca, Franco Lisi, cioè tanti protagonisti appunto di questi anni di cammino tecnologico, però avremo anche importanti brand, avremo naturalmente Amazon che ha fatto tanto con noi, ma avremo Ray-Ban Meta con i quali stiamo facendo un importante lavoro di ricerca in questo momento, avremo la Shen che ha sviluppato, come sapete, il sistema Leti Smart per conto dell'Unione, avremo la SMEG con cui noi abbiamo sviluppato piani cotture e soluzioni appunto per gli elettrodomestici da cucina soprattutto, ma avremo anche tutte le nostre istituzioni, come vi dicevo, l'INVAT, l'IRIFOR, avremo anche la partecipazione di quelli che sono gli istituti principali in Italia e infatti l'evento si svolgerà presso l'Istituto Cavazza di Bologna che ha una sala prestigiosissima, questa sala ha una capienza di circa 120 persone per cui noi abbiamo finanziato questo evento proprio per portare quantomeno almeno un referente delle tecnologie per ogni sezione in presenza, però per la finalità è quella di far partecipare tutti, per cui utilizzeremo tutti i media che noi abbiamo a disposizione, quindi avremo sicuramente un link Zoom in modalità webinar, per cui tutti potranno seguire l'evento attraverso la piattaforma, avremo la nostra preziosissima SDES Radio Web che appunto ripeterà, trasmetterà l'evento anche attraverso SDES Radio Web, in modo tale che tutti i soci, tutte le persone che sono interessate potranno avere informazioni. Naturalmente siamo in work in progress, stiamo definendo con anche questi importanti brand quelli che saranno i relatori e nelle prossime settimane, diciamo nel mese di luglio-agosto, avremo ovviamente man mano la composizione del programma sempre più dettagliata. Per il momento vi do questa informazione, credo sia e spero sia una bella iniziativa gradita da tutti. L'idea è quella di riuscire soprattutto, oltre a dare conoscenza di tutto quello che stiamo facendo, ma riuscire a fare rete tra le sezioni. Voi sapete che io sono stato catapultato da una sezione direttamente in direzione, per cui il mio cuore è sempre legato al territorio, alle sezioni, anche con la carovana dell'autonomia. E ricordo quando ero in Olivetti e quando ero in Olivetti noi facevamo dei corsi, tutti i concessionari d'Italia venivano chiamati per fare i tecnici, per fare dei corsi. Ebbene, era importante il contenuto del corso, ma forse la cosa più preziosa era proprio il fatto che, essendo in presenza tutti assieme, si poteva fare un importante scambio di informazioni preziosissime e di competenze, per cui se io mi trovavo in futuro in difficoltà su una determinata materia, sapevo che magari dall'altra parte dell'Italia c'era una persona che avevo conosciuto al corso che poteva risolvermi il problema. Quindi, credendo molto al fattore della condivisione, appunto realizziamo questo evento che, ripeto, spero sia gradito a tutti, verrà messa a disposizione tutta l'energia da parte nostra, verrà messa a disposizione anche tutta la foresteria del Cavazza, ovviamente fino ad esaurimento delle stanze a disposizione, e quindi c'è un gran lavoro su cui si sta lavorando con enorme entusiasmo, per cui questa era un'anteprima che io ci tenevo a raccontarvi, proprio perché abbiamo fatto tanto in questi anni e non vorremmo che tutti questi appunti, tutte queste cose vadano un po' disperse o quantomeno non vengano conosciute. Io, facendo anche il giro con la carovana dell'autonomia, ho avuto la fortuna, la grandissima fortuna di frequentare le sezioni, di conoscere le persone, di conoscere i referenti della tecnologia, e spesso ho scoperto che alcune cose si sapevano e altre erano così. Nonostante ci siano le circolari, le informazioni eccetera eccetera, ma uno non può essere sempre sul pezzo. Diciamo che questo evento raccoglierà un po' tutto quello che è stato la punta di diamante in questi 5 anni. Sarà presente anche il nostro presidente nazionale, che tra l'altro farà un incontro dedicato proprio con tutti i referenti delle tecnologie delle sezioni, quindi sarà un bel momento pre-congressuale su cui ovviamente è importante fare rete. Perché lo si fa in questo momento? Proprio perché noi abbiamo appena completato il giro di boa, e quindi il rinnovamento di tutti i vertici sezionali con tutte le deleghe nesse e connesse, e quindi abbiamo una squadra fresca e stimolata e motivata che vogliamo incontrare per cominciare bene. Chi ben comincia è a metà dell'opera, ecco. Ecco, questo era un po', scusatemi se mi sono un attimino preso questo spazio, ma credo sia un evento che tra l'altro noi seguiremo step by step, di mese in mese, in orizzonti multimediali e anche in high tech, e probabilmente avremo ai nostri microfoni anche persone che così poi parteciperanno all'evento, tant'è che per esempio il professor Maggiorini, che abbiamo già avuto piacere di avere ad Orizzonti Multimediali, sarà proprio uno dei relatori. Si parlerà tanto di intelligenza artificiale nei vari aspetti, ovviamente legati a quelli che sono i temi che a noi stanno più a cuore. Quindi mi fermo qui, vi lascio con la curiosità, abbiate pazienza. Per il momento gli step saranno che le sezioni saranno informate con una circolare interna per poter iscrivere i propri referenti all'evento. Nel momento in cui alla fine di agosto, noi chiuderemo queste iscrizioni, se ci saranno ancora posti, naturalmente ben venga che ci siano altre persone, ma comunque garantiamo a tutti la presenza, nel senso che diamo comunque tutti i mezzi multimediali a nostra disposizione a favore di chi seguirà l'evento. Saranno presenti anche grandi brand, cioè i grandi distributori di ausili, in modo tale che ci possa essere anche una conoscenza attraverso degli appuntamenti mirati con i distributori degli ausili. Quindi adesso ci sono 4-5 nomi che hanno già confermato, ma comunque quelli che si conoscono meglio, diciamo, in questo settore, e per cui ci sarà anche una piccola area espositiva attraverso la quale naturalmente i nostri referenti potranno prendere contatto dal vivo, e molti referenti magari saranno nuovi, e ben venga che ci sia questa rete anche con i nostri fornitori o con quelli che abitualmente distribuiscono tecnologie o ausili al nostro servizio.
Okay. Bene, abbiamo dato le informazioni necessarie, poi ne daremo altre quando saremo più a ridosso dell'evento.
Esatto, esatto, sicuramente lo seguiamo step by step. Allora, io direi che adesso, se siete d'accordo, facciamo una pausa musicale e poi lasceremo spazio a Focus Accessibilità, che ha un intervento importante questo mese, questa volta registrato dal nostro Roberto Scano, che non ha potuto essere in presenza.
Sono curioso del brano della regia. Io.
Anch'io, volevo dire
sei
questo.
Sei curioso, che volevi dire?
La regia, perché... Anch'io sono curioso di sentire i nostri mitici che cosa hanno preparato per noi.
Già ride al di là del vetro. Eccoci qui.
No, eccoci qua. Mi è piaciuto
qua. Questo
brano? Non si smentiscono mai. Grande dance, anzi grande funky degli anni Ottanta, bellissimo.
Bananarama, sì, sì.
Sì, infatti, Bananarama, ma mitici. Allora, riprendiamo Orizzonti Multimediali, passiamo a Focus Accessibilità, la rubrica, l'angolo che non...
Sì, Marino, non ti sentiamo?
Poi lasciamo spazio...
Sparito. Sei risparito un attimo. Lasciamo spazio.
Ci sono?
Sì, adesso sì.
No, no. Sì. Sono sempre qua, promesso. Il nostro Roberto Scano, che naturalmente come INVAT segue tutte le attività, diciamo anche dal punto di vista legislativo. Ricordiamo che lui è autore di importanti leggi, tra cui la legge Stanca, eccetera, eccetera. E quindi questo è un momento particolare, perché l'aspettativa, la data era quella appunto di fine giugno, per far sì appunto che le aziende si adeguino finalmente a rendere accessibili tutti quelli che sono non solo i siti, ma tutte le piattaforme informatiche. Ma io direi di lasciare spazio a lui e ascoltiamoci questa rubrica, oggi registrata, ma mandiamo comunque un caro saluto al nostro Roberto Scano.
Certo, sempre.
Ciao Marino e ciao a tutti. Oggi parliamo di una ghiotta novità, le linee guida sull'accessibilità dei servizi per l'European Accessibility Act, pubblicate ad Agid in consultazione pubblica. È un documento che Agid ha predisposto, sono una cinquantina di pagine, che dal documento risulta fatto in data 29 aprile, che Agid ha voluto lanciare il 15 maggio, quindi un po' di giorni dopo, durante gli Accessibility Days, in consultazione pubblica. Consultazione pubblica che termina il 14 giugno, quindi sabato di questa settimana, e tendenzialmente c'è una diffusa delusione da parte di chi opera nel settore, ma anche di soggetti destinatari di queste linee guida. Io personalmente, assieme ad altri esperti di IWA dell'associazione, abbiamo predisposto un documento che abbiamo inviato ad Agid, un documento di quasi 50 pagine, quindi quasi della dimensione delle linee guida, dove siamo andati in modo puntuale ad analizzare le varie criticità di questo documento. Perché innanzitutto c'è un problema di base, e l'abbiamo segnalato: Agid non partecipa ai tavoli di normazione tecnica di queste tematiche, e presumibilmente non sa, non è informato del fatto che la norma tecnica armonizzata legata all'European Accessibility Act, come ho già più volte detto anche durante le vostre trasmissioni radio, non è ancora pronta, non è pronta per ritardi dovuti a un avvio ritardato della norma tecnica da parte del mandato della Commissione Europea. E quindi noi che stiamo scrivendo, io ho il piacere e l'onore di essere uno del gruppo ristretto che sta scrivendo questa norma tecnica, e stiamo andando avanti. Abbiamo delle riunioni già fissate a luglio, anche a settembre, probabilmente con fine anno arriverà questa norma con tutto il suo iter. Ma qual è il problema di base? Come abbiamo recepito anche in Italia l'European Accessibility Act, c'è questa famosa data del 28 giugno. Viene dato mandato da questo atto ad Agid di fare linee guida. Il problema essenziale è che queste linee guida sono molto evanescenti, fanno riferimenti tra l'altro alle WCAG 2.1, quelle vigenti, sapendo che la norma tecnica si occuperà delle 2.2, e poi timidamente dicendo: beh, se volete usate anche le 2.2. Ma ci sono parecchie problematiche, non solo legate ai requisiti di accessibilità, ci sono anche definizioni, acronimi non corretti, ci sono citazioni di norme tecniche che non hanno nulla a che fare col tema dell'accessibilità, mentre se ne sono dimenticate molte altre che fanno proprio riferimento agli obblighi dell'accessibilità. Non c'è nulla riguardo su anche indicazioni, ad esempio, di non usare gli accessibility overlay, cosa che abbiamo volutamente scritto nel documento. Chiediamo che Agid, nelle guida, ribadisca ciò che ha detto la Commissione Europea, che non sono idonei al tema della conformità di accessibilità. Hanno fatto una checklist basata solo sulle WCAG, mettendo addirittura il livello AAA, dicendo che comunque obbligatorio è singola A e doppia A, dimenticandosi, ripeto, che la norma tecnica va oltre le WCAG. Le WCAG non sono sufficienti per garantire una conformità di un prodotto, di un servizio, specialmente di prodotti digitali come servizi bancari e siti e-commerce, perché tendenzialmente abbiamo tutti questi oggetti come destinatari. Così come non è nemmeno chiaro hanno definito una figura del referente dell'accessibilità, che prima viene suggerita come opzionale e poi nella checklist è la persona che ha la responsabilità di firmare il documento. Quindi già chiamarlo referente mentre responsabile, anche qui c'è purtroppo un po' di confusione. C'è confusione anche sugli esempi delle WCAG, hanno fatto degli esempi legati alla disabilità che non sono coerenti. Parlano di valutazione, autovalutazione, certificazione, confondendo un po' le terminologie. Non ci sono, ci sono delle parti che parlano di accessibilità by design, ma il contenuto del capitolo non ha nulla riguardo accessibilità by design. Così come ci sono, documentate anche da errori di copia e incolla del testo normativo. Quindi in sintesi sembra un esercizio obbligatorio, ossia qualcuno si è svegliato e ha detto beh comunque noi entro il 28 giugno dobbiamo uscire con qualcosa, così come Agida abbiamo fatto l'adempimento, ma copiare parte della normativa e quindi riportare ciò che dice la direttiva europea senza definire uno standard di riferimento che la possa applicare diventa molto complicato. Così come parlano anche della piattaforma di segnalazione per l'accessibilità che è stata anche annunciata durante Accessibility Days, anche qui ci sono a mio avviso delle forti criticità, quindi ci sono veramente molti punti su cui bisogna lavorare. Tra l'altro molti contenuti sono ripetitivi, ci sono sembrerebbe quasi fatto con uno strumento di intelligenza artificiale, spero di no, ma sembra veramente ci sono troppe ripetizioni dentro al testo. E poi ciliegina sulla torta, il documento stesso non è conforme alle regole di accessibilità, non è strutturato in modo corretto, le tabelle non sono formattate nel modo corretto, passano da una pagina all'altra e non riportano le intestazioni, rendendo impossibile la comprensione da parte di un utente con lettore di schermo, così come tutti i titoli sono dello stesso livello, nonostante graficamente e anche numericamente sono catalogati a livelli differenti. Quindi anche qui chiederei per l'ennesima volta, perché non è la prima volta che capita, che Agid esca con documenti che siano un esempio da seguire, non un esempio di errori di accessibilità. Ma in conclusione, qual è il problema basilare? Ripeto, il problema basilare è che stiamo parlando di una normativa molto importante che ha un ambito di applicazione, tra l'altro abbastanza esteso, verso dei soggetti che si occupano di erogare servizi, perché Agid ha solamente la responsabilità della parte servizi, e mi aspettavo dalle linee guida, che sono regole tecniche, delle indicazioni puntuali, perché non posso come azienda sviluppare qualcosa senza avere la certezza. Non mi si può dire intanto applica queste regole poi applicherai quelle altre, perché se devo progettare nuovi prodotti, nuovi servizi, è chiaro che non posso andare a tentativi, perché nel mondo reale, diverso dal mondo delle agenzie governative, le ore di lavoro sono costo, la progettazione è un costo, costi che le aziende già storgono il naso da sostenere perché vedono come un'imposizione il tema d'accessibilità, e anche su questo andrebbe fatta una comunicazione diversa delle linee guida, andrebbe valorizzato il tema dell'opportunità di lavorare in modo accessibile, ma veramente stiamo rischiando poi di creare dei contenziosi in ambito di applicazione, perché se l'indicazione della guida è molto generica e se esisterà una modalità, spero accessibile, di segnalare le problematiche di accessibilità e quindi di avviare l'iter amministrativo di di ispezione e di intervento, se queste regole non sono chiare, chiunque viene segnalato e verrà eventualmente poi sanzionato da Agid farà ricorso ai tribunali amministrativi per contestare le interpretazioni. Ossia, il problema di base, e lo dico alla persona che scrive regole tecniche da oramai oltre un decennio, norme tecniche, e da quasi 20 anni regole tecniche, non bisogna lasciare dubbi applicativi, perché lasciando dubbi applicativi, soprattutto nei casi in cui ci sono sanzioni, diventa un problema non da poco. E altra cosa essenziale, e per quanto riguarda la tematica del recepimento dell'European Accessibility Act, Purtroppo, spero di sbagliarmi, ma ho trovato anche un bug che andrebbe analizzato e andrebbe corretto, cosa che abbiamo segnalato anche parzialmente ad Agid. Perché qual è il bug essenzialmente? All'articolo 25 del decreto 82 del 2022, quello di recepimento dell'European Accessibility Act, al comma 3 viene detto: fatto salvo delle indicazioni, a decorrere da 28 giugno 2025 ai soggetti che erano i servizi disciplinati dal presente decreto, quindi servizi correlati al European Accessibility Act, non si applicano le disposizioni della legge stanca in alcuni ambiti, tra cui la dichiarazione di accessibilità, il meccanismo di feedback e le linee guida di accessibilità della legge stanca. Quindi qual è il problema che potenzialmente crea questo articolo? Ed è veramente particolare. Crea che se io sono un soggetto che tra la miriade di attività ho magari anche un servizio e-commerce o ho comunque un qualcosa che rientra nell'European Accessibility Act, da quel momento quel servizio è seguito dall'European Accessibility Act, ma tutti gli adempimenti della legge stanca per le grandi aziende con fatturato superiore a 500 milioni di euro rimangono come nel limbo. Rimangono per il fatto per cui non ci sono più le linee guida di riferimento, perché questo articolo elimina le linee guida per quei soggetti, quindi formalmente non hanno una linea guida da seguire, e soprattutto toglie ad esempio il termine che c'era di adeguare quei prodotti e servizi a partire dal 5 novembre del 2022. Quindi significa che, aggiungendo inoltre il fatto che non c'è più la dichiarazione di accessibilità e il meccanismo di feedback, la mia domanda è: se c'ho un soggetto che fa commercio elettronico, ma c'ha anche una serie di siti informativi, e questo l'abbiamo chiesto anche ad Agid, quei siti informativi da chi vengono vigilati, visto che prima erano correlati alla legge stanca? E quindi, se io devo segnalare un problema, a chi lo segnalo? Potrò segnalarlo con la piattaforma di Agid per l'European Accessibility Act, anche se quel sito non è soggetto all'European Accessibility Act? Quindi io qui pongo l'attenzione, la pongo anche a voi eventualmente, di parlarne internamente con l'Unione, eventualmente chiedere anche voi delucidazioni ad Agid, ma anche a questo punto al Ministro per la Disabilità, perché questo comma 3 dell'articolo 25 a mio avviso è molto, molto, molto pericoloso, perché potrebbe creare un limbo, una sorta di purgatorio per tutti i servizi delle grandi aziende non contemplati dall'European Accessibility Act, che fino ad oggi sono stati soggetti alla legge stanca e quindi hanno obbligato queste aziende a soprattutto inserire il meccanismo di feedback e la dichiarazione di accessibilità per ricevere segnalazioni e per poi eventualmente essere segnalate all'AGID, ma che dal 28 giugno del 2025 non si sa bene cosa accadrà. Quindi vi lascio con questo dubbio applicativo che veramente mi crea un terrore interno, e con l'auspicio che Agid recepisca le nostre indicazioni come IWA, le indicazioni che manderanno anche altri soggetti che indirettamente mi hanno scritto per fare i complimenti al documento che abbiamo fatto, che hanno detto che supporteranno tali iniziative anche come associazioni. E quindi ci sentiamo alla prossima puntata per capire se Agid ha pubblicato linee guida, e la prossima puntata sarà comunque dopo il 28 giugno del 2025. Saremo ancora qui e vedremo cosa è successo. Buon proseguimento a tutti.
Eccola qua, un'altra.
Bene, bene.
Rubrica molto interessante questa, sempre.
Sì, abbiamo lasciato più spazio proprio perché c'è questa situazione davvero che ci amareggia un po', perché si è lavorato tanto su questa data, su questo momento che doveva essere un momento in cui si conquistava qualcosa, ma come avete capito non è così semplice e non è così gestibile quando non c'è una competenza sufficiente. Avete sentito che addirittura i testi non erano accessibili, cioè il Agid veramente ci ha lasciato un po' male, un po' abbastanza. Per fortuna la nostra presidenza nazionale è presente ai tavoli, il ministro della disabilità Alessandro Locatelli è già stata ben che informata, e stiamo lavorando proprio per cercare di porre rimedio. Però questo significa, a maggior ragione, quello che io dico sempre: dobbiamo un po' arrangiarci da soli, perché se aspettiamo che la legge ci agevoli, non sempre è così. È per questo che noi quotidianamente cerchiamo di mettere le pezze o cercare di fare squadra con le grandi aziende e via dicendo. Bene, abbiamo ancora pochissimo tempo, ma c'è un argomento molto molto simpatico. Io faccio solo una piccola parentesi, perché con la circolare numero 44 del 3 di giugno è stato annunciato LP Online. LP Online è l'applicazione del libro parlato in ambiente Android, che non c'era ancora e che quindi a tutti gli androidiani invito a scaricare, anche perché è un'applicazione molto completa, un'applicazione che dà la possibilità anche di ascoltare i libri in offline, quindi senza collegamento internet. Ci sono tante modalità di ricerca, quindi gustatevela, guardatela. Diamo questo annuncio proprio agli androidiani, mentre agli iPhoneiani ce l'avevano già l'applicazione, quindi erano a posto.
bene.
Allora, ultimo argomento della puntata di oggi, proprio per togliere le curiosità, abbiamo annunciato nella sigla, nell'ICT News, della nuova serratura smart, per cui passo la parola al nostro uomo domotico, che ci racconta un po' di questo oggettino nuovo che andremo a comprare o a sostituire, e che sì, quindi fa il riconoscimento facciale. Ecco, diciamo, la grande novità è questa.
Esatto. Intanto volevo dire, per fortuna che abbiamo Roberto, guarda, perché meno male che c'è una persona così preparata che ci dà un occhio su queste cose.
È un preziosissimo Roberto, e guai non averlo avuto in squadra. Oltretutto credo che in Italia la sua competenza non sia pari con nessuno, quindi prezioso elemento di Invat, con orgoglio lo diciamo.
Infatti, per quello. Allora, serrature smart, ne parliamo spesso qui, ne abbiamo parlato tante volte, e non si fermano mai, nel senso che escono novità una dietro l'altra. Quindi questa piccola azienda americana molto, molto attiva, la SwitchBot, ne ha fatto un'altra, praticamente ha presentato la versione con il Face ID della sua serratura smart, il top di gamma, quindi la versione ultra, con miglioramento sia sotto il profilo estetico, perché l'hanno fatta più piccola, più carina, si possono cambiare anche le cover per adeguarla all'arredamento, perché ricordiamolo, queste serrature sono praticamente dei robottini che vengono applicati nella parte interna della nostra porta blindata, e loro ruotano la chiave sostanzialmente. Possono funzionare anche con la chiave normale esternamente, se uno dice altrimenti che succede, quindi se nel caso non funzioni, comunque abbiamo la chiave normale. Lo dico perché me l'hanno chiesto in tanti, quindi meglio essere chiari. E oltre ad avere tantissime tecnologie per l'apertura, perché c'è la possibilità di attivare il GPS, quindi quando arriviamo vicino alla porta si apre, c'è la possibilità di inserire un codice PIN, anche momentaneo, nel senso che ne so, arrivo a casa, deve venire oggi l'idraulico, io non ci sono, però mi fido di lui, quindi gli do un codice momentaneo che funziona un'ora, quindi lui entra, mi aggiusta il lavandino, poi se ne va, tira la porta si chiude e non funziona più. Quindi codici momentanei, avere una card NFC, quindi magari come si fa con gli alberghi, quelli un po' più sofisticati, avvicinare la card e la porta si apre. Però la novità che interessa tutti, che oltre ad avere il famoso sblocco con l'impronta digitale, come sugli iPhone 6 per intenderci, ha il Face ID, quindi ha la possibilità di scansionare il volto di una persona, lo fa in 3D, lo fa in infrarossi, quindi funziona anche al buio, quindi in piena notte magari arriviamo nelle scale e lui ci riconosce e ci apre la porta. Quindi si possono aggiungere tantissime persone, quindi non è che abbiamo limiti, tutta la famiglia tranquillamente, e a questo si può mettere una qualsiasi impostazione, addirittura cioè, ce la apre proprio la porta, nel senso che non è che la apre fisicamente, proprio c'è la spalanca, però ci dà anche l'ultimo scatto, quindi quando noi arriviamo lì lei si sblocca, non basta che la spingiamo, magari arriviamo con le bustone della spesa, dice accidenti, come faccio? Mo? Ti arrivi, ti avvicini, ti riconosce e si apre. Diciamo che è sicurissima perché comunque tutti i dati sono in locale, funziona via Bluetooth, viene data con un dispositivo Matter, quindi un hub Matter che permette di connetterla al Wi-Fi, quindi si può gestire da remoto, quindi nel caso che ce la dimentichiamo, tiriamo la porta, scappiamo via perché stiamo per prendere il treno e lei vede che ci allontaniamo, ci manda la notifica e ci dice vedi che ho chiuso la porta a chiave. Quindi se si scarica anche succede nulla perché ha comunque un banco di batterie tampone, quindi tolgo le batterie che durano circa 8 mesi, le ricarico, nel frattempo posso utilizzarla ancora. Se mi dimentico, se per qualsiasi motivo non funziona, ha degli accumulatori, delle bobine supplementari che comunque aprono la serratura per altre 5 volte, quindi proprio a mali estremi, diciamo così. C'è anche un ulteriore sistema di sicurezza. E poi, come dicevo prima, esiste la chiave tradizionale che uno la infila, la gira e si apre. Insomma, tanta tecnologia, tanta sicurezza, perché comunque, a mio avviso, è uno step in più di sicurezza per la casa, quindi magari abbinarla anche a un sistema di videosorveglianza, di notifiche, che comunque se viene forzato in qualche modo ti avvisa, può telefonare, insomma, si fanno delle routine interessanti, quindi c'è da divertirsi.
Ma secondo te, Rocco, secondo voi, la nostra Chiara che dal 2018 ascolta ogni mese tutte queste novità,
ascolto voi che
non
fate,
non ce lo dice, ma avrà attrezzato una casa tecnologica, niente, non
io non ho neanche
convinta.
Alexa dentro casa, vi dico solo questo.
Che era molto interessata all'ombrello smart della Xiaomi,
quella era carino. Ecco, quando sento il pinguino dentro le cose facili, insomma il pinguino che avvisa se il frigorifero è aperto, queste cose così mi rimangono impresse, come vedi. Il resto è troppo complicato per me, va bene così, al momento mi accontento.
Vabbè, noi ci proviamo avanti.
Però ci vuole la controparte, quindi una scettica della tecnologia serve anche a questo.
La tecnologia aiuta e serve, ma l'ipertecnologia è, insomma, esagerata secondo me. Però mi rendo anche conto di quanto sia utile per chi ha problemi di vista, naturalmente, che io per fortuna al momento non ho, e quindi anzi ce l'ho perché comunque porto lenti a contatto, non è che sia esente da questo, però insomma appunto vedi, è un'altra forma di tecnologia, ma pure quella a me è servita. E quindi a me fa molto piacere sentire invece come si può facilitare la vita, e penso tante volte, lo vedi, forse farei anche io meno fatica in tante circostanze se mi ci impegnassi. È più
magari
l'idea.
Un robottino che gira per casa, chissà.
Ce l'avevo, sta morendo nell'armadio da solo, poverino.
Sta morendo nell'armadio da solo,
cioè. Sì, me l'avevano regalato, una roba
proprio,
che girava
proprio l'antitecnologia.
Poi quando me ne ricordo non funzionano più le cose, ma perché? Io compro le cose e poi dopo un po' le vado a ritornare, niente, è una tragedia. Adesso sta lì quel robottino, non so nemmeno più come si ricarica. Ho il cappello che mi permette di sentire libri, però mi perdo la carica, quindi ogni volta sto senza carica e non posso fare il Bluetooth col cellulare. Io ci provo a essere tecnologica, però non sono troppo caotica, diciamo. Però
bene,
va bene,
bene,
dai.
Intanto abbiamo finito il programma con un
è
sorriso che fa sempre bene.
A me si ribellano, si ribellano.
Infatti.
Allora, appuntamento a luglio.
Appuntamento
a
luglio.
Facciamo a luglio, sì, facciamo la pausa luglio. D'agosto.
Io sarò in Olanda in luglio,
probabilmente
ad Amsterdam.
Che meraviglia,
vediamo
tutti
di organizzarci,
noi, proprio.
Insomma, troverò una rete wifi da
un campo di papaveri e ti colleghi, dai.
Esatto. Comunque io vi do appuntamento anche tra mezz'ora.
Ah, cioè, tu torni a brevissimo per dialogo con la direzione, è vero?
Sì. Io invece la settimana prossima alle 5:30.
Vedi,
esatto,
vedi.
Con high tech.
Allora, non confondiamo le idee a chi ci sta ascoltando, però Orizzonti Multimediali torna tra un mese, ok? Poi voi tornate alternati quando vi pare, questa è casa vostra. Grazie, grazie Marina Tirco Clementelli.
Ciao, ciao.